tutti da Rossella Fiore e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. L'argomento di oggi è l'autoerotismo come via di autoconsapevolezza. Più di quanto pensiamo, infatti, il conoscersi passa dalla libertà del corpo di esprimersi, nello sport, nel respiro, nella danza e anche nella masturbazione. Un momento di totale libertà e intimità, lontano dal giudizio altrui, dall'autocritica e dall'idea di prestazione che ha inquinato un po' tutti gli ambiti della nostra vita, se vogliamo. E se partiamo dal presupposto che il tempo che dedichiamo alla conoscenza di noi stessi diventa poi un regalo per noi e per gli altri, allora a pieno titolo possiamo dire che l'autoerotismo è un bene collettivo. La masturbazione può essere d'aiuto infatti anche per migliorare il rapporto di coppia. Ci spiega come e perché Valentina Cosmi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, nonché consulente del brand di sex toys di design, Lelo. Buongiorno Valentina e benvenuta.
Buongiorno, grazie per questo invito, è un piacere essere qui con voi.
Ecco, entriamo subito nel vivo dell'argomento e ti chiedo come l'autoerotismo può essere considerato una pratica terapeutica per rilassarsi, conoscersi e entrare in empatia con noi stessi.
L'autoerotismo è una pratica sessuale molto importante che riveste moltissime funzioni diverse e specifiche, soprattutto in alcuni momenti della nostra vita. Significa che soprattutto in alcune stagioni della nostra esistenza, per esempio in preadolescenza e in adolescenza, ma anche più avanti, quando diventiamo giovani adulti, l'autoerotismo riveste moltissime funzioni fondamentali che sono in un certo senso propedeutiche, se possiamo utilizzare questa parola, per una buona vita sesso-affettiva. Perché questo? Perché attraverso l'autoerotismo noi abbiamo la possibilità di conoscere il nostro corpo, ad esempio, cioè quando siamo in preadolescenza o in adolescenza, in cui il corpo con la pubertà esplode e quindi tutta una serie di elementi come caratteri sessuali secondari si manifestano, appunto attraverso l'autoerotismo noi abbiamo la possibilità di scoprire come funziona il nostro corpo. Possiamo imparare a toccarlo, ad accarezzarlo e a capire che cosa accade quando facciamo questo e come reagisce il nostro corpo. Di solito l'autoerotismo ci aiuta poi a migliorare anche la nostra capacità di relazione, ad esempio con il partner, quando da adulti iniziamo ad avere una vita sessualmente attiva con l'altro. Inoltre l'autoerotismo, oltre a rivestire questa funzione che è importantissima, come dicevo, ha anche un'altra grande funzione, che è quella di abbassare i livelli di ansia e di tensione. Chiunque di noi può aver sperimentato nella propria vita che attraverso l'autoerotismo noi possiamo riportare livelli di ansia e di tensione ad un livello più basso, e anche questa è una funzione importantissima. Immaginiamo ad esempio in un periodo come quello dell'adolescenza, appunto, quanto attraverso l'autoerotismo il ragazzo o la ragazza possano proprio rilassarsi e stare in intimità e in contatto con se stessi, che è un'esperienza davvero molto, molto nuova. Di solito chi ha un buon rapporto con se stesso e quindi ha praticato l'autoerotismo da giovane, da adulto, come accennavo prima, avrà una maggiore probabilità o propensione ad avere una vita sesso-affettiva più appagante, proprio perché se noi sappiamo come funzioniamo, come funziona il nostro corpo, cosa ci piace, cosa non ci piace e come fare per raggiungere il piacere, che è solo uno degli aspetti dell'autoerotismo e della vita sesso-affettiva, saremo anche in grado di insegnarlo e di comunicarlo all'altro, sia con il linguaggio verbale che attraverso il linguaggio non verbale.
Volevo chiederti, dicevi tipo chi ha praticato autoerotismo durante l'adolescenza, quindi come dire ha imparato a conoscersi prima, secondo te sviluppa una migliore anche autostima? Nel senso si crea questo un po' un patto di fedeltà col proprio corpo che può aiutarci a esprimerci meglio in altri ambiti della vita che magari con l'erotismo non hanno veramente nulla a che vedere?
Questo secondo me è molto davvero rispetto proprio al rapporto che noi instauriamo col nostro corpo. Chi ha un buon rapporto con il corpo, con la fisicità, chi sa riconoscere come funziona e quindi quali sono i punti di forza e di debolezza del proprio corpo, sicuramente è più portato ad avere migliori livelli di autostima. Faccio un esempio che può sembrare non forse a volte un po' scontato, però ad esempio un adolescente che conosce il proprio corpo e sa come funziona sarà anche più capace nel rapporto poi con l'altro, sia che si cimenti in un rapporto sessuale completo o in un rapporto di masturbazione reciproca, sarà più in grado di comunicare all'altro non solo cosa gli piace e cosa non gli piace, come dicevamo prima, ma anche per esempio sarà capace di proporre con meno imbarazzo e più semplicità l'utilizzo di un metodo anticoncezionale, di un contraccettivo, come per esempio il preservativo. Molte ricerche ci dicono, ormai questo è piuttosto consolidato, che livelli alti di autoefficacia percepita e di autostima migliorano la capacità di chiedere, per esempio, di utilizzare un metodo anticoncezionale durante un rapporto sessuale, che è un qualcosa di molto importante per un ragazzo o una ragazza.
È una correlazione veramente molto, molto importante, quindi non è soltanto un momento ludico di conoscenza, ma anche di evoluzione, no? di sé. Volevo chiederti, come viene considerato l'autoerotismo oggi?
Ci sono delle differenze che dobbiamo tenere a mente in modo molto chiaro, a mio avviso, per i ragazzi e le ragazze, per gli uomini e per le donne. L'autoerotismo nel mondo maschile è culturalmente, storicamente, qualcosa di molto naturale, di molto frequente. La percentuale di uomini, di maschi, di ragazzi che praticano l'autoerotismo è molto molto alta, si avvicina al 100%, siamo dal 90% in su. La percentuale invece di donne che dichiarano di praticare l'autoerotismo è molto più bassa, nonostante la possibilità di raggiungere l'orgasmo sia per le donne molto più alta attraverso l'autoerotismo piuttosto che attraverso il rapporto sessuale completo con un'altra persona. Quindi questo ci dice quanto, nonostante l'autoerotismo sia un comportamento che produce una reazione di piacere, quindi favorisce l'orgasmo, in realtà la percentuale di donne che vi ricorrono è molto molto più bassa rispetto agli uomini. Parliamo di un 40-60%, quindi rispetto ad un 95-98% degli uomini è una percentuale molto più bassa. Questo ha a che fare con un discorso molto profondo che affonda le sue radici in una cultura di un certo tipo e in cui la sessualità femminile, se noi ci pensiamo, è stata sdoganata da relativamente poco tempo. Insomma, se pensiamo alle nostre nonne o anche per esempio ai primi studi sulla sessualità che sono stati condotti negli Stati Uniti d'America negli anni 50, i primi aspetti che sono stati inquadrati sono quelli relativi alla sessualità maschile. Il rapporto Kinsey, che è il rapporto più famoso sulla sessualità umana, è stato condotto prima sugli uomini e solo successivamente sulle donne, con non poche difficoltà. Quindi credo che ancora oggi le donne si debbano confrontare un po' con quello che rischia di essere uno stigma, anche se le ragazze più giovani, devo dire, mostrano invece una maggiore facilità di accesso a comportamenti come l'autoerotismo, appunto.
Mi è fatto venire in mente una cosa, al di là di sovrastrutture culturali, retaggi storici, stigma di qualche altro tipo, secondo te anche a che vedere con il volersi concedere del tempo e uno spazio privato, che magari le donne molte volte, magari prese da tutt'altro, non riescono a ritagliarsi quei 5 minuti per sé, più in generale, quindi mi viene da dire che forse anche l'autoerotismo paga questo pegno, ecco.
Questo lo metterei in relazione soprattutto con l'età, questo discorso che tu presentavi, lo vedrei correlato di più alle donne che hanno, le donne adulte. Per le ragazze forse questo c'è meno. Cioè, è vero che culturalmente le donne sono abituate a non solo ad avere un atteggiamento legato al multitasking, per esempio, quindi a dedicare del tempo a più attività contemporaneamente, quindi come dicevi tu, diventa molto difficile invece ritagliarsi un tempo per un'attività piacevole se si è molto impegnate. Per le giovani donne, per le ragazze, questo lo sentirei meno. Credo che però forse dobbiamo considerare anche un altro aspetto, che come donne probabilmente almeno in una fase iniziale della nostra vita sessuale non ci aiuta. L'apparato genitale femminile è quasi tutto interno da un punto di vista anatomico, solamente una parte dei genitali femminili è esterna. Che significa questo? Significa che una donna per entrare in contatto con i propri genitali deve prima pensarli dal punto di vista più fantasmatico, più come fantasia, mentre un uomo ha un ragazzo, ha immediatamente, mi verrebbe da dire, sotto gli occhi, sotto mano, l'organo genitale e ciò quindi che può produrre piacere. La ragazza invece deve scoprirlo in modo più indiretto, un pochino più complesso e credo che questo inevitabilmente porti ad una difficoltà maggiore, almeno in una fase iniziale. Poi di certo può subentrare anche un discorso legato alla difficoltà nel ritagliarsi del tempo, ma quello da adulte.
Pensavo che a volte la masturbazione viene magari considerata come un atto, diciamo, egoistico, no? Perché non prevede l'altro, è soltanto, come dire, una carezza tra sé e sé. Invece, secondo te, come la masturbazione può diventare una via, un modo per avere una sessualità di coppia più appagante? Cioè, ovvero, non è quel rito che ci si dedica quando non si ha un partner, ma diventa un modo per avvicinarsi all'altro, scoprire se stesso e l'altro.
Dobbiamo fare una piccola precisazione. Quando noi parliamo di autoerotismo, parliamo di quel comportamento sessuale rivolto a noi stessi in solitaria. Mentre, come dicevi tu poco fa, la masturbazione può avere a che fare, è un comportamento che può avere a che fare con se stessi, ma anche in presenza dell'altro, ad esempio con la masturbazione reciproca, che è un momento molto importante quando siamo in presenza di un partner o di una partner. Perché questo? Perché intanto elimina una componente prestazionale, cioè attraverso la masturbazione e non l'atto sessuale completo, noi impariamo a conoscere il corpo dell'altro e aiutiamo l'altro a conoscere il nostro corpo. Il tutto in una modalità più lontana rispetto al cosiddetto coito, dalla prestazione, dalla necessità per l'uomo di avere un'erezione immediatamente o per la donna di essere adeguatamente lubrificata. La masturbazione reciproca è un momento di intimità, di gioco, di piacere non prestazionale e questo credo che sia un aspetto soprattutto in considerazione dell'aumento, ad esempio, della pornografia, che invece ha un aspetto molto prestazionale, sia un aspetto molto molto importante da non sottovalutare, anche perché più facilmente ci avvicina come esseri umani alla dimensione del gioco, cioè attraverso la masturbazione reciproca noi possiamo giocare di più con l'altro, con il corpo dell'altro, con le sensazioni che proviamo e che facciamo provare all'altro e ci possiamo dimenticare l'aspetto più prestazionale, più impegnativo. Questo è molto importante nella pratica clinica, diventa fondamentale quando, per esempio, si è in presenza di una disfunzione sessuale o di un problema all'interno della coppia che inibisce la sessualità e la vita sessuaffettiva.
Ah, ecco, quindi può diventare addirittura terapeutico, cioè terapia di coppia.
Assolutamente sì, è possibile, questo è qualcosa che accade di frequente, è possibile aiutare la coppia a recuperare una dimensione libera dalla preoccupazione, dall'ansia, consigliando una sessualità più orientata ad aspetti non prestazionali. La masturbazione reciproca è assolutamente un gioco, un comportamento che può aiutare moltissimo a spezzare il circolo vizioso in cui si può cadere quando c'è una disfunzione, c'è un momento di blocco, di blocco dell'intimità o di paura rispetto alla sessualità. Penso ad esempio quando c'è una disfunzione sessuale per l'uomo, quando magari la donna avvicinandosi alla menopausa può sentire una maggiore difficoltà ad avere rapporti sessuali completi, che possono essere dolorosi o sgradevoli.
In tutto questo, come si possono collocare i sex toys? Parlavamo di gioco, di masturbazione come momento ludico, non prestazionale. Ecco, introdurre dei device.
I sex toys sono assolutamente un mezzo utile, divertente, simpatico per recuperare o per stimolare semplicemente l'intimità e la vita di coppia, purché vengano utilizzati quando parliamo di coppia, appunto, e non della persona singola, purché siano inseriti in un contesto condiviso, vale a dire è importante, è fondamentale che la coppia possa comunicare sulla possibilità di introdurre un sex toy. Perché questo? Perché sono device molto stimolanti, che possono essere divertenti, ma di certo i partner possono non avere gli stessi gusti o le stesse richieste rispetto all'utilizzo di un gioco, motivo per cui è fondamentale che la coppia possa condividere questo aspetto e poi introdurlo concretamente per giocare, appunto. A volte, ad esempio, alcune coppie non solo condividono prima l'idea dell'utilizzo di un sex toy, ma lo possono scegliere insieme. Possono recarsi in un negozio, in un sexy shop, in una boutique dell'Eros, oppure possono acquistarlo online. Questo è un momento importante perché tutto ciò che ruota intorno alla sessualità di coppia, come può essere un gioco, come può essere anche l'utilizzo di un farmaco a scopo terapeutico, come anche la terapia di coppia, l'aspetto fondamentale è che venga condiviso e che ognuno dei due partner possa esprimere i propri dubbi, le proprie perplessità, i propri gusti, cosa gli piace e cosa non gli piace. Ad esempio, alcune coppie prediligono giochi da poter utilizzare nella vasca, sotto la doccia, altri invece preferiscono giochi che possono utilizzare in momenti più strutturati, magari a letto, o altri ancora giochi che hanno più a che fare con altri, con l'olfatto, per esempio, mentre altri sono più incuriositi da giochi che hanno a che fare con il tatto. Dipende molto dalle caratteristiche di ognuno di noi, questo
Certo.
come tutti gli aspetti della sessualità umana.
Certo. Vedendo un po' il catalogo di Lelo, noi vediamo che ci sono tipo dei sex toys super tecnologici, di design, sembrano quasi delle opere d'arte, però ricordiamo che i sex toys esistono fin dall'antichità, nel senso che l'idea di questo momento ludico e non prestazionale era già, insomma, come dire, è insito nella natura umana. Forse la spingere, diciamo, sul lato prestativo del sesso magari è controproducente, nel senso che crea addirittura ansia rispetto all'atto, rispetto alla prestazione, al non sentirsi adeguati cosa ne pensi?
Questo è l'aspetto forse più complesso della sessualità, cioè molto facilmente un rapporto sessuale può spingere la persona a sentire, a percepire degli aspetti prestazionali, come dicevi tu, e questo è molto pericoloso perché uscire poi da questo circolo vizioso è molto difficile. Questo si vede molto bene, per esempio, quando magari in un'occasione la persona ha avuto una cosiddetta défaillance sessuale. Diventa molto difficile per la persona, può diventare molto difficile non cadere appunto in questo circolo vizioso in cui il timore è quello di fallire nuovamente. Allora, anche in questo caso è importante poter condividere con il partner quello che sta accadendo, poter comunicare, poter parlare delle proprie preoccupazioni. Questo vale soprattutto per gli uomini che meno delle donne sono abituati ad una comunicazione con l'altro. Le donne in tal senso culturalmente sono più abituate a parlare sia con i propri compagni, con le proprie compagne, ma anche per esempio con le amiche, con una sorella, con il proprio ginecologo di fiducia, e questo chiaramente le aiuta poi anche nel superamento di un problema di natura prestazionale. L'uomo in questo fa più fatica, è qualcosa che forse culturalmente sta imparando negli ultimi anni. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi tu poco fa. Dobbiamo stare molto attenti a non scivolare in aspetti prestazionali, a non pensare che, per esempio, quello che vediamo in un film pornografico, nel materiale pornografico che possiamo trovare anche in rete, corrisponda alla realtà. Perché questo crea un errore proprio percettivo molto, molto forte, molto rischioso.
Sì, quasi uno scollamento, addirittura quello che si vede con materiale pornografico, eccetera, sembra quasi caricaturale, cioè estremizzato, e quasi c'è il rischio di non, soprattutto i più giovani, che magari ancora non hanno maturato, diciamo, delle esperienze significative, magari possono pensare che è così che si fa, e quindi sentirsi molto distanti da quel modello. Mi immaginavo, mentre parlavi, alla masturbazione così dei nostri giorni, come un'esperienza di mindfulness, visto che se ne parla tanto, no? Il restare nel momento, nel proprio corpo, non so cosa ne pensi, come se fosse quasi, visto che suggeriscono, no? Di fare meditazione al mattino e alla sera, mi immaginavo se un'esperienza di questo tipo possa essere assimilata alla meditazione o allo stare nel corpo, nel qui e ora.
Assolutamente sì, però credo che tu abbia toccato un aspetto molto importante e delicato, perché da un lato noi entriamo in contatto appunto con pratiche di questo tipo che hanno a che fare con la mindfulness, eccetera, e poi dall'altra parte però veniamo bombardati costantemente da immagini invece molto, molto forti, molto prestazionali, come quelle pornografiche. Quindi come se poi ognuno di noi venisse sottoposto ad una stimolazione continua, anche contraddittoria, anche molto ambivalente. Motivo per cui soprattutto con i più giovani dobbiamo fare davvero molta attenzione. Io credo sia fondamentale sempre di più promuovere un'educazione sesso-affettiva nelle scuole, nei centri di aggregazione, che possa aiutare questi ragazzi a capire che cos'è la sessualità, la vita sesso-affettiva, come funziona il corpo, come funziona il corpo dell'altro, come funzionano e come sono i maschi e le femmine. Proprio un'educazione alle differenze di genere, oltre che all'intimità e alla sessualità, perché altrimenti il rischio è quello di ricevere messaggi anche molto belli, come appunto quello di cui parlavi, ma che poi questo non sia il messaggio dominante, perché è contrastato anche da tutta una serie di altri messaggi.
Certo, certo, assolutamente. Grazie a Valentina Cosmi per il suo contributo a questa puntata. Spero che, come tutte le altre, vi abbia dato qualche spunto nuovo. Se volete propormi nuovi argomenti, potete scrivermi all'indirizzo rossella.fiore.mail@gmail.com oppure su Instagram all'indirizzo fiore_rossella. Grazie Valentina.
Grazie a te.
E a tutti voi, alla prossima.